Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è l'emiro di Civitavecchia Costantino. Ciao Costa, ben trovato.
Bentornati a tutti, ciao Rick. Volevo insomma scusarmi con tutti per la mia assenza la settimana scorsa, ma ero impegnato alla conquista di Civitavecchia e quindi non sono potuto essere presente.
L'emirato è stato preso. Bene, bene, ci sei mancato Costa. Oggi andremo avanti sulla nostra serie sulla storia islamica. In particolare, insomma, nel Medioevo, ovviamente, ci soffermeremo oggi sulla Spagna islamica. Spagna islamica che è un mondo a parte, Costantino, che dura fondamentalmente centinaia di anni, quindi in realtà ne toccheremo solo una parte. Ci siamo ripromessi di ritornare su questo argomento un po' più nel dettaglio, in particolare nel trattare il periodo della Reconquista, che è un periodo, insomma, intenso e pieno di avvenimenti che merita probabilmente una serie a parte, diciamo, quindi abbiamo un po' deciso di ridurre gli argomenti che tratteremo oggi e partiremo dagli Emirati di Al-Andalus. Quindi, se vi ricordate, ci eravamo lasciati con un superstite, no? Degli Omayyadi, che come nei migliori dei film era sparito scappando a ovest. Oggi lo rincontreremo. E tutta la conquista islamica della Spagna fino praticamente al declino e alla frammentazione in tanti piccoli regni. Ma insomma, non voglio anticiparvi troppo, iniziamo con gli Emirati di Al-Andalus e la conquista della Spagna, un periodo molto movimentato.
Esatto, caro Riccardo. Innanzitutto va detto che il nome, insomma, Al-Andalus, che insomma è la pronuncia araba, è quello che hanno dato ovviamente alla penisola iberica e alla parte a sud della Francia che per un periodo hanno controllato, e che dovrebbe derivare forse, cioè quella più, diciamo, la vulgata crede che derivi da un ipotetico Vandalusia, ovvero terra dei Vandali, ma in realtà uno studio più recente propone che piuttosto derivi da un'espressione in lingua gotica, perché i Visigoti sono stati noi conquistatori successivi dopo i Vandali della Spagna, Landlaus, ovvero i feudi che erano attribuiti a questi nobili visigoti. Quindi abbiamo iniziato, no, con un po' di semantica che non guasta mai. Adesso arriviamoci in Spagna, perché ovviamente la conquista della Spagna non è una cosa immediata e soprattutto così localizzata, solitaria, no? Una cosa estrema successa a ovest. In realtà arriva ovviamente a tutto quel periodo di grande spinta e di grande conquista sotto gli Omayyadi che aveva, no, caratterizzato e di cui effettivamente abbiamo parlato nelle puntate precedenti. E infatti è proprio quello che succede nell'ottavo secolo, tra il sesto, insomma la fine del settimo e l'ottavo secolo. Gli Omayyadi si allungano, arrivano fino in Africa. A un certo punto la gran parte del Nord Africa, il Maghreb, è un governatorato molto importante, un wadi, insomma viene chiamato così, che a un certo punto vuole in realtà andare, no, scavallare, no, lo stretto e andarsi a prendere il territorio spagnolo. E infatti le prime razzie cominciano nel 698. Quando il califfo Omayyade Abd al-Malik nomina wali della Mauretania questo generale proveniente dallo Yemen che si chiama Musa ibn Nusayr, e che innanzitutto si va a prendere tutti i territori berberi, migliora la flotta e inizia a pensare, no, a una prima conquista. Nel 708 ci prova ad invadere insomma dall'Africa la Spagna, ma viene respinto dal re visigoto che si chiama Witiza o Vitiza a seconda di chi lo chiamava, insomma, nel territorio. Che succede? Succede che poi per qualche anno si fermano, si organizzano un attimo e iniziano soltanto a fare delle semplici razzie chiamate gazzi, con capo il berbero musulmano Tarif ibn Malik. Ci tornerà. Perché succede che nel 710 è morto Witiza e il suo successore, Agila II, viene spodestato, che era suo figlio ovviamente, viene spodestato dal consiglio dei nobili visigoti, che mettono come re il duca di Betica, che è la parte proprio più a sud della Spagna, che si chiamava Roderico, che in spagnolo è ovviamente conosciuto come Rodrigo, che è un nome, insomma, che Don Rodrigo, caro Riccardo, per farti capire, no?
Celeberrimo, celeberrimo.
Esatto, di chi stiamo parlando 800 anni prima di, anzi 1000 anni prima di Manzoni. Quindi che fa Agila? Cerca un'alleanza e la trova nel governatore cristiano di Ceuta, che è insomma la punta più a sud della Spagna, che è cristiano ovviamente, si chiama Giuliano, che potrebbe essere bizantino, addirittura un altro visigoto, e che nelle cronache arabe viene indicato come Julian o Ilian, e che pare nutrisse dei sentimenti di vendetta nei confronti di Rodrigo, perché questi aveva violentato la sua bellissima figlia che si chiamava Florinda. Giuliano che fa? Mette in contatto Agila proprio con Musa, anzi fa ottenere l'appoggio di Musa, che delega questo Tariq, che è un suo mavla, ovvero uno schiavo liberato, caro Riccardo, e che nel frattempo era il governatore di Tangeri. E quindi, insomma, gli fa organizzare a Tariq un piccolo esercito e comincia a preparare l'invasione. Giuliano offre le imbarcazioni e Tariq se ne va sulla sponda europea. Il primo, insomma, primo contingente di 7.000 soldati e poi altri 5.000. Quindi siamo, insomma, un esercito molto nutrito, 12.000 uomini, e arrivano sotto un'altura che da allora porta il nome del comandante, Jabal Tariq, il monte di Tariq, ovvero Gibilterra. Questo è il preludio, ovviamente, perché poi nel 711 effettivamente si va a combattere, e insomma, il Nord Africa è conquistato, quindi possono andarsene di lì, e quindi va, insomma, ci sono queste difficoltà, partono, e quindi cominciano una serie di combattimenti, il cui più importante è sicuramente quello in cui Tariq sconfigge Don Rodrigo alla battaglia detta di Guadalete, e questa sconfitta gli permette di avanzare nella Betica, in questa regione, no, di cui tra l'altro Rodrigo è duca. Entro, insomma, l'ottobre dello stesso anno vanno a Cordova, e poi Granada e Malaga invece si consegnano spontaneamente al nemico. Addirittura gli arabi arrivano fino a Toledo, che era la capitale del regno di Visigoti, e peraltro questa si arrende senza combattere. Quindi questo permette a Tariq di avanzare addirittura fino a Guadalajara e Amaya, quindi nel nord, e durante questa avanzata accumulano un grande bottino e anzi ottengono continuamente altri appoggi, soprattutto dagli altri figli del re Witiza, che comunque non vedevano di buon occhio a quanto pare il buon Rodrigo. Quindi a questo punto che fa Musa? Nel 711, insomma alla fine del 711, attraversa anche lui lo stretto con un altro grande esercito e praticamente la fa intendere che è un salvataggio per rendere sicura la strada tra Toledo e lo stretto, quindi ci mette un po' di politica. E insomma, con tutta la zona a sud della Spagna, in maniera che si potesse, no, comunicare in maniera pacifica. In realtà questa avanzata, più che una guerra vera e propria, è una camminata abbastanza facile, perché le varie città, Medina Sidonia, Carmona e Siviglia, aprono le porte al nemico, probabilmente perché erano già state abbandonate dagli uomini di Rodrigo, oppure addirittura perché erano state già controllate da chi si stava ribellando a Rodrigo e si voleva unire a loro. Quindi le truppe di Rodrigo a questo punto si rifugiano nella città di Merida, che per 16 mesi resiste invece all'assedio di Musa, ma capitola il 30 giugno del 713. Nel frattempo altri territori vengono occupati da questi invasori, specialmente nella parte sud-est della Spagna, per esempio la zona di Murcia, sempre insomma quella che oggi è ancora, no, l'Andalusia, e dove il figlio di Musa combatte e sconfigge il nobile visigoto Teodomiro, quindi cominciano, no, a vincere. E quindi a questo punto quasi tutta la parte sud della Spagna è conquistata, manca il Portogallo e le zone più a nord. Questi nel tempo comunque la cosa continua ad avanzare, perché poi Tariq e Musa vengono richiamati nel 714, mentre sono a Saragozza, vengono richiamati a Damasco dal califfo, e invece il figlio di Musa, che insomma abbiamo visto ha già combattuto, diventa il wali di Al-Andalus, stabilendosi a Siviglia. Sotto la sua guida si completa la conquista delle zone orientali di tutta la Spagna e, insomma, si innesta il dominio vero e proprio. Nel 716, però, Abdalaziz viene assassinato e inizia un periodo di turbolenze che dura circa 40 anni, in realtà. Nello stesso anno, comunque, il successore di Abdalaziz trasferisce la capitale a Cordova. Nel 719 si conquistano Pamplona, Huesca e Barcellona, che era molto importante. Tra l'altro, tutte queste terre erano abitate dai Goti, ancora dai Visigoti, che se ne scappano e cercano rifugio. Alcuni a Narbona, quindi diciamo in Francia, nella Gallia, e altri invece lungo i Pirenei. Nel 720 effettivamente prendono anche Narbona i musulmani e iniziano a continuare, no, a fare delle spedizioni contro la Francia, insomma, contro quella che diventerà la Francia in realtà, però non riescono a penetrare di più. Continuano queste spedizioni fino, in realtà, insomma, continueranno anche dopo, però si dà, no, come fine dell'espansione del mondo arabo il 732, perché in una di queste invasioni all'interno del Regno Franco vengono sconfitti presso Tours da Carlo Martello, insomma il siniscalco del Regno Franco, presso Poitiers, nella battaglia di Poitiers, ovviamente. Questa espansione finisce anche perché, come detto, c'è un periodo molto turbolento che in realtà tiene occupati praticamente tutti i wali, ovvero i governatori di Al-Andalus, perché c'è un grosso periodo di ribellioni, non soltanto da parte dei Goti, comunque dei cristiani, ma anche di alcune delle parti, no, delle varie popolazioni che compongono gli abitanti arabi, per esempio i siriani, gli yemeniti, poi i berberi, insomma c'è un grosso da fare, ecco. Si arriva praticamente al 753, quando arriva in Africa prima e poi si sposta in Spagna Abd al-Rahman ibn Muawiyya, che era il figlio di una berbera, ma soprattutto, caro Riccardo, come hai detto tu, uno degli ultimi, no, omayyadi rimasti dopo il colpo di stato e la successiva, insomma, il successivo sterminio della famiglia omayyade, operato dagli abbasidi, che sono quelli che sostituiscono gli omayyadi. Quindi nel frattempo lui arriva, insomma, lì, si trasferisce, si vuole trasferire in Al-Andalus e anzi vuole farsi eleggere emiro di Al-Andalus. E in quell'anno sbarca nella città di Al-Munyakar. Qui c'è ancora un wali, Yusuf, avrebbe voluto subito attaccare questo pretendente, ma buona parte del suo esercito diserta e anzi è costretta ad aprire dei negoziati con Abd al-Rahman, che però falliscono. Quindi si arriva all'anno seguente, in cui i due eserciti praticamente si seguono lungo le rive del Guadalquivir, prima fino a Siviglia e poi a Cordova. Nella città di Mosara Abd al-Rahman decide di dare battaglia. Attraverso il fiume lo coglie di sorpresa Yusuf e i suoi alleati, tra cui insomma, i Banu Qasi, che abitano la parte più a nord, vicino ai Pirenei della Spagna, e che daranno moltissimi problemi. E nella battaglia di Al-Musara, il 15 maggio del 756, viene sconfitto Yusuf, e Abd al-Rahman non permette il saccheggio del campo nemico e anzi tratta bene la famiglia di Yusuf, e quindi, dopo difficili negoziati, Yusuf riconosce emiro di Al-Andalus Abd al-Rahman, che entra a Cordoba e fu riconosciuto effettivamente da tutti gli altri, insomma dalla parte più importante, dai nobili si può dire, no? Insomma, del regno, emiro di Al-Andalus. Ad Abd al-Rahman viene dato il soprannome di l'immigrante, al-Dakil, e diventa il primo emiro indipendente da Baghdad, perché fino ad ora erano tutti governatori, no, sotto l'egida di Baghdad. In realtà, invece, Abd al-Rahman fu il primo emiro, quindi indipendente, e anzi, in realtà abbastanza in contrasto con Baghdad, proprio perché non correva buon sangue tra le due casate nobili. Il governo di questo primo emiro fu caratterizzato da un continuo impegno bellico per stroncare qualsiasi forma d'opposizione. Non era molto fermo, come invece saranno i suoi successori, nel reprimere, anzi, è uno di quelli che, no, concede una pace quando ha sconfitto i ribelli. La prima Più terribile fu la rivolta degli Yemeniti che inizia nel 756 proprio per il mancato saccheggio del campo nemico dopo la battaglia vinta e che termina soltanto 8 anni dopo con la resa di Toledo. L'opposizione, tra l'altro, continua anche perché Yusuf, dopo che ha perso, cerca di ribellarsi di nuovo, ma nel 758 perde a Toledo e nell'anno dopo muore. Poi anche i berberi andalusi, continuano insomma, a ribellarsi, ma anche qui viene bloccata, e in più c'è in realtà, Riccardo, una piccola parte della Spagna che è rimasta in mano ai cristiani perché dopo le conquiste non sono riusciti, no, a reprimere una ribellione, ed è il regno delle Asturie e che comincia a dare, no, vari grattacapi. Quindi, insomma, prova a prendersi una rivincita e invece, insomma, vengono sconfitti anche loro. Nel 764 inizia un'altra rivolta di berberi, capeggiati da un uomo di nome Chaquia che si spacciava per un discendente di Ali e di Fatima. Ma nel 770 subiscono una dura sconfitta dove muoiono in 30.000. In realtà la rivolta dura ancora altri 4 anni fino alla morte di questo Chaquia che viene assassinato dal suo seguace. In questo periodo si ha anche, caro Riccardo, l'ingresso in Spagna di Carlo Magno, che è esortato a intervenire da un gruppo di musulmani che, insomma, comandati dal Walì di Barcellona, erano ribelli all'autorità dell'emiro. Quindi, Carlo Magno arriva, pone d'assedio Saragozza, siamo nel 778, ma Abd al-Rahman non deve nemmeno intervenire perché Carlo Magno viene richiamato nella Marca orientale del Regno dei Franchi perché, insomma, i Sassoni hanno ricominciato, insomma, appena conquistati, cominciano subito a rivoltarsi con il loro condottiero Vitichindo che è ritornato in Sassonia e quindi ripassa i valichi del Pirineo da cui era arrivato e peraltro si espone, no, nella battaglia, famosa battaglia di Roncisvalle che ricordiamo tutti benissimo dai ribelli baschi. Quindi a questo punto Abd al-Rahman arriva, si riprende Saragozza, sconfigge i Baschi e anzi costringe il conte dei Baschi a diventare un suo tributario. Ora, abbiamo detto che sono rivali con gli Abbasidi, ma in realtà, almeno in questo periodo, la rivalità fu più teorica che pratica, perché è vero che, insomma, Al-Mansur degli Abbasidi aveva provato, no, aveva portato il capo, arabo Alala ibn Mughitta a cercare di recuperare l'Andalus, ma in un combattimento poco distante da Siviglia viene sconfitto questo capo arabo. E quindi, in realtà, anche Abd al-Rahman pensa di voler tornare in Oriente per abbattere la dinastia rivale. Nel 780 effettivamente comincia i preparativi, però si rende conto che a casa sua le cose non sono proprio tranquillissime e quindi è costretto a concentrare tutte le sue attenzioni in quella parte del mondo, insomma, in quella parte delle sue conquiste. E proprio per questo, insomma, rimane lì ed effettivamente è l'uomo che poi inizia la costruzione della grande moschea di Cordova, che sarà terminata soltanto in realtà 2 secoli dopo e che non so se ci sei stato, caro Riccardo, ma è bellissima.
Mi
Io
manca quella parte di Spagna e devo andarci ancora.
In Andalusia ci sono stato, una di quelle vacanze di istruzione in cui ogni giorno fai una città diversa, quindi ti godi poco, però devo dire che i resti del dominio arabo me li sono goduti veramente tanto, sia a Cordoba che a Siviglia.
Devo andarci. Io sono stato nella parte più nord, diciamo, della Spagna, Galizia,
Certo.
Asturie, la parte più cristiana, diciamo, mettiamola così. Almeno quella di un tempo, del Medioevo, mettiamola così.
Esatto. Allora, poi ci sono ovviamente i discendenti, no? Gli altri emiri, c'è Hisham I che come prima cosa deve affrontare la ribellione dei fratelli, che termina con un assedio di Toledo in cui devono arrendersi e sono generosamente esiliati in Maghreb. Praticamente, in questo periodo lui deve cercare di conquistare, insomma, comunque in realtà provare a riprendere quei territori che effettivamente poi Carlo Magno si era ripreso perché nel 793 effettivamente è costretto, no, ad andare a fare una campagna in Settimania, che è la parte più a sud della Francia, per riprendere Narbona che suo padre aveva perso e dopo che un'altra città era stata presa e occupata. Però i Franchi in realtà ripassano i Pirenei, si riprendono questa città, Gerona, e anzi avanzano verso occidente e occupano i territori in molti punti, tanto che nel 795 Carlo Magno può costituire la Marca di Spagna. Quindi la parte più a nord, diciamo, quella sotto i Pirenei, passa dalla parte franca e sarà un filo da torcere non indifferente, no, per questi poveracci, ecco. Oh, il figlio di Alisham I, come prima cosa, Al-Hakam si chiama, Al-Hakam I, insomma, ha 25 anni di regno in cui reprime soltanto sollevazioni e rivolte. Come prima cosa, indovina chi, Riccardo? Quella degli zii, Suleiman e Abdallah, perché appena muore il fratello dicono, vabbè, proviamo col figlio, magari no, ci riusciamo. E come prima cosa deve reprimere quella. Poi si rivoltano i Banu Qasi, che è quelli che ho detto prima, a nord dell'Emirato. Poi Toledo, di nuovo, che a quanto pare non vuole, no, accettare il dominio arabo. E addirittura questa insurrezione fu talmente potente che la sua repressione si traduce in quello che viene detto il massacro del fossato. Poi, come se il nord non bastasse, si ribella anche il sud. A Merida 7 anni di repressione, che culminano con il massacro del Rabad di Cordoba, così, tanto per dire, no? Cioè, repressioni così leggendarie che prendono dei nomi, caro Riccardo. La parte più a sud, la Rabal del Sud, viene circondato, le guardie dell'emiro si abbandonano a una mattanza che dura 3 giorni, con un numero di morti che non è mai stato calcolato, e in più un'esecuzione di altri 300 uomini tra gli abitanti che si erano dimostrati più facinorosi. A quel punto Al-Hakam, così, visto che è una persona a modo, ordina che tutti gli abitanti di Al-Rabad del Sur lasciassero l'emirato entro 3 giorni, pena la crocifissione. E quindi 8.000 famiglie se ne vanno a Fez in Marocco, mentre altri 15.000 vanno in Maghreb, combattono contro i beduini, inizialmente si prendono Alessandria, e poi invece gli abbasiti, insomma, li sconfiggono e li cacciano, e se ne vanno a Creta, dove fondano un omonimo emirato. Così, tanto per dire. E quindi, a questo punto, questo poveraccio, in questi 25 anni, non può compiere l'opera del profeta, insomma, l'opera detta del profeta, no? Non può combattere contro gli infedeli, e anzi, in realtà ci lascia però un suo generale che nel 796... insomma, riesce a sconfiggere in battaglia la vecchia Castiglia, e dopo, in realtà, che nell'801 riceve una sconfitta, nell'803 torna ad effettuare queste nuove incursioni estive un po' ovunque tra l'808 e l'816. Quindi all'inizio è costretto, no, a difendersi, e poi riesce invece ad andare avanti. Comunque poi si susseguono altri emiri che avranno insomma, l'obbligo di contemporaneamente reprimere le continue rivolte che ci sono. Riccardo, ce ne sono tantissime, di tutti, praticamente di tutti.
È un delirio questo periodo.
Esatto, con Abdurrahman II, per esempio, che innanzitutto deve dare una lezione a Alfonso II di Asturia, che voleva conquistare i territori, voleva riconquistare tutto quanto, e si stava spingendo troppo a sud. Dopodiché se ne va tra l'822 e l'828 a saccheggiare più volte questa Marca di Spagna. Poi praticamente inizia a intessere delegazioni diplomatiche con vari paesi, innanzitutto con quelle africane, no, magrebine, con cui tenta di mantenere raccordi, in più tra l'altro con l'impero bizantino, che sta cercando, no, alleati contro gli abbasidi, e quindi a quel punto cerca di mantenere rapporti cordiali con Cordoba, che rimaneva una fiera avversaria di Baghdad. A quel punto inizia una rivolta cristiana detta mozzaraba e soprattutto ebraica a Toledo, che lui reprime. Tra l'altro qui saranno i famosi martiri di Cordova che il cristianesimo ricorda, proprio di questa rivolta qui. Nell'844 Abdurrahman II, tra l'altro, Riccardo, indovina di chi riceve la visita? Dei vichinghi.
Tanto per cambiare in questo periodo, no?
Esatto, che loro chiamano Majus, saccheggiano le coste dell'Andalusia e avevano colto di sorpresa l'emirato, sbarcano a Cadice e attraverso il fiume, no, il Guadalquivir, che loro chiamano, che gli arabi chiamano il grande fiume, Wadi al-Kabir, e conquistano addirittura Siviglia, ad eccezione della cittadella fortificata, e quindi vanno ad attaccare Cordova, dove però vengono sconfitti e respinti. A questo punto l'emiro che fa? Caccia i soldi, no? E praticamente dota Siviglia di un arsenale che può armare una potente flotta, e che gli consentirà per secoli di mantenere il dominio sul Mediterraneo occidentale. In più rafforza l'allevamento dei cavalli, e infatti i cavalli andalusi saranno, no, e la cavalleria, tra l'altro andalusa, sarà molto importante e molto riconosciuta in tutto il Medioevo europeo. Durante il suo emirato conosce un'imponente crescita sia sociale che economica e anche culturale. Infatti l'ambiente di corte di Cordova diventa in tutto simile a quello di Baghdad. Importantissimi personaggi della cultura araba sono stati ospiti, e in più Abd al-Rahman promuove le arti e amplia la committenza architettonica, e infatti trasforma Cordova, e che praticamente diventa una delle città più importanti di tutto il mondo islamico. I suoi successori sono costretti a subire numerose rivolte da parte dei separatisti del Muladi, dei cristiani che vivevano nelle zone a maggioranza araba, quindi i mozarabi si chiamavano, i Banu Qasi di nuovo, che avevano a capo Musa, che si era alleato con la famiglia regnante in Navarra, si ribellano all'emirato di Cordova e proclamano la loro indipendenza. Addirittura Musa arriva a chiamarsi terzo re di Spagna dopo l'emiro Muhammad I e Ordogno delle Asturie. Insomma, c'è un tentativo, ci sono continui tentativi di rivolte che questi successori sono costretti durante tutto il IX secolo a reprimere, fin quando poi arriva un uomo, caro Riccardo, ce ne parlerai tu, in grado di non soltanto, no, ergersi a capo dell'emirato, di quello che era l'emirato, sbaragliando, no, la concorrenza, ma addirittura a trasformare il regno di questo posto.
Certo, ma è un po' la superstar, diciamo, di questa nostra giornata, secondo me. Si chiama appunto l'emiro Abd al-Rahman III, quindi insomma continuiamo con la tradizione, diciamo, dei nomi, che nel 929 fa questo cambiamento importante, cioè decide che è ora di diventare califfo. A noi può sembrare una cosa di poco conto, insomma, califfo, emiro, che cosa cambia? In realtà cambia molto, perché significa arrogarsi anche un'autorità di tipo spirituale, di guida della comunità, significa dire agli abbasidi, ma soprattutto ai fatimidi, cioè quei musulmani che avevano istituito un califfato sciita nel Nord Africa. Oggi non ne abbiamo parlato, insomma, nella nostra serie, magari ci torniamo sotto altri argomenti, ma comunque sono stati molto importanti nello scenario del Mediterraneo per infiniti motivi. Insomma, significa dire a tutte queste persone: guardate che c'è un'altra guida religiosa islamica. E sotto il califfato in Spagna accadde quindi di fatto la stessa cosa che accadde poi in Nord Africa, cioè lentamente, un po' grazie anche a questa mossa, ma soprattutto grazie a concretamente quello che fece Abd al-Rahman, la regione iniziò ad arabizzarsi, cioè in sostanza, siccome la lingua del potere era l'arabo, vi ricordate, ne abbiamo parlato tante volte, la popolazione locale iniziava piano piano a conformarsi, a accettare nuovi costumi, la nuova lingua, la nuova religione, per un motivo anche, insomma, prettamente di convenienza. Il titolo di califfo aiutava anche a imporsi, no, come autorità centrale in un territorio che, per tutto quello che abbiamo visto prima con te, Costa, era molto diviso, per usare un eufemismo, no? E Abd al-Rahman riuscì a riunirlo e a centralizzare molto il potere, espandendo l'influenza di Cordova in maniera molto importante. Vale la pena quindi focalizzarsi un po' su questa figura per capire il periodo di massimo splendore di Al-Andalus, degli arabi in Spagna. Quindi guardiamo un po' più da vicino questo personaggio. Intanto, sapevi che era biondo e con gli occhi azzurri? Insomma, tanto per dirne una, perché perché insomma, a prima vista, no, non un califfo, non è che pensiamo, diciamo, a questo aspetto, però la madre si chiamava Muzna, che probabilmente è un'arabizzazione di Maria, ed era una concubina cristiana del padre, e Abd al-Rahman aveva quindi più l'aspetto di un goto da questo punto di vista che di un arabo, diciamo. E Abd al-Rahman era diventato nel 912 emiro in maniera anche abbastanza inaspettata, in realtà, perché il padre era stato giustiziato da suo nonno, insomma, bella famiglia, l'emiro, e i suoi zii erano molto più esperti di lui, in realtà. Ma l'emiro Abdallah, cioè il nonno, in lui ci vide qualcosa di speciale, insomma, lo scelse probabilmente perché adatto a questo ruolo, e infatti a posteriori possiamo dire, insomma, ha ragione, fornendogli quindi un'educazione appropriata. Oh, come abbiamo detto, non era una situazione facile, il territorio era quello che era divisissimo. La prima cosa che dovette fare fu quella di rimettere al loro posto un po' di signori locali che, insomma, stavano facendo le bizze, no? Come fece, ad esempio, a Siviglia, già nel 913, quindi, insomma, un anno dopo, non perse tanto tempo. Pare che tra le sue qualità, peraltro, ci fosse quella di saper condurre egregiamente gli assedi, tanto che si diceva che nessun castello nell'Al-Andalus potesse mai resistergli. Abbiamo alcuni esempi importanti, per esempio nel 929 a Beja, o Beja penso si dica, nell'odierno Portogallo, usando dei mangani, che insomma sono delle specie di catapulte, riuscì ad avere la meglio militarmente, distruggendo le mura della città in mano al signorotto locale, che fu costretto ad arrendersi. Quindi in questo caso potere militare. Nel 927 a Bobastro e a Toledo nel 930 addirittura costruì dei campi per portare avanti l'assedio in maniera continuativa e che riuscisse anche a bloccare la città, pensate, talmente grandi e organizzati da avere dei propri mercati interni. Quindi insomma era uno che ci sapeva fare con l'organizzazione degli assedi, mettiamola così. Il pattern era sempre lo stesso: prima faceva arrendere il signore della città o della fortezza e poi si trovava di fronte, diciamo, a due scelte: o metteva un suo uomo fedele, magari uno dei suoi luogotenenti che portava a condurre l'assedio, oppure distruggeva tutto, perché alla fine insomma non si è mai troppo sicuri, no? Ci sono delle notevoli eccezioni in cui magari per esempio poteva mettere delle persone che spontaneamente si erano sottomessi a lui, quindi prima che la battaglia riuscisse ad essere vinta, per dare una sorta di ricompensa, no? Come fanno molti strateghi, no? Eccellenti, danno un premio alle persone che si arrendono e non attaccano battaglia. In questo caso, per esempio, nel 930 Badajoz ottenne la stessa cosa. Il signore, una volta arreso, si prese una bella poltrona a Cordoba nell'esercito, no? Perché insomma, alla fine, un bel premio glielo diamo alle persone che non ci fanno perdere tempo. Questo doveva essere il ragionamento. Questa sua abilità in battaglia, però, non la rivolse solamente contro i musulmani ribelli, ma la scatenò anche contro i cristiani del nord, perché ovviamente, insomma, se devi proclamarti califfo, devi in qualche modo espandere la fede, no? In ben 5 spedizioni, tra il 917 e il 939. Anche se queste spedizioni non furono fatte per conquistare delle città ed insediarsi lì, spesso, anche ovviamente, ma non solo, ma erano più dei raid punitivi, per proteggere quelle comunità di frontiera che si sentivano minacciate dall'avanzata cristiana. Quindi anche qui si aveva un ruolo di difensore della fede, come ad esempio avvenne a Pamplona nel 924, quando saccheggiò la città e ne distrusse la cattedrale per punire l'interferenza di Sancho Garces I di Navarra, che era il re di Pamplona.
Posso dire una cosa, Riccardo?
Certo.
Quanto sono comici dei re che si chiamano Sancho?
Sì, saranno tantissimi. Quando andremo a trattare la Reconquista ne vedremo veramente...
Sì, lo so, arrivano fino a tipo al decimo, qualcosa del genere, li ho visti anch'io.
Esatto. Fa un po' ridere, sì, ormai noi associamo questo nome, no? A Sancho
sì, a Sancho
Panza.
esatto. Quindi...
Comunque proprio questa espansione lo convinse nel 929 a prendere per sé, come ho detto in apertura, il titolo di califfo, proprio per certificare questa sua continua espansione che lo aveva portato a conquistare la città di Toledo. Tutto sembra andare alla grande, quando a un certo punto, 10 anni dopo, nel 939, succede qualcosa di inaspettato. Il califfo sta preparando una delle spedizioni ai regni cristiani, ormai ha una certa esperienza, no? Ne ha fatte tante, una in più cosa vuoi che sia. Questa era diretta contro re Ramiro II di León. Cosa fa? Supera le montagne, arriva a Simancas, una città nei pressi di Valladolid, e a un certo punto c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va, e forse lo si poteva anche un po' intuire da un fenomeno particolare che ci riportano le fonti arabe. Un'eclissi, tu sai, Costantino, che nelle fonti antiche, ma anche un po' in quelle medievali, no? Quando c'è un'eclissi c'è sempre grande spazio all'immaginazione, no?
Sì, sì, succede sempre qualcosa. Sì.
Esatto, esatto. E questa è la descrizione che abbiamo. L'armata, arrivata nei pressi di Simancas, vide una terribile eclissi di sole che ricoprì la terra di una luce oscura, riempiendo i nostri cuori e quelli degli infedeli di un terrore che non avevano mai conosciuto in vita loro. Passarono 2 giorni senza che nessuno facesse alcuna mossa. Quindi, insomma, un campo di battaglia che in qualche modo si fa irrequieto. Che succede? Succede che si mette un assedio, ma l'assedio della città stavolta non va a buon fine. Cioè, evidentemente cicca il nostro Ar-Rahman III, no? Che era un grande esperto di assedi, in questo caso non l'ha la meglio. E quindi c'è un altro brutto segno, se vogliamo, no? Quindi cosa succede? Decide di spostarsi attraverso il fiume Duero per far cessare alcune attività di guerriglia ai loro danni, ma qui vengono intercettati dalle forze cristiane che hanno la meglio e distruggono quasi completamente l'esercito, tanto che lo stesso califfo rischia personalmente la vita. In realtà l'Eglise ha poco a che fare, insomma, con questa storia. Pare che il problema fosse che si era portato dietro dei lord scontenti che causano delle spaccature importanti nel suo esercito, per lo più di natura etnica, adesso non ci stiamo a soffermare, ma insomma ce n'erano diverse, e che di fatto lo condannarono alla sconfitta. Una sconfitta talmente sonora che, pensate, da quel momento il califfo non avrebbe più partecipato di persona a una battaglia. Quindi, insomma, si mise molta paura, mettiamola così. L'espansione comunque era stata considerevole, anche verso il fronte sud, proprio in ottica antifatimide. C'erano state le conquiste di Ceuta, di Melilla, di Tangeri, dalle parti del Marocco, un fronte che insomma sarà sempre più caldo negli anni successivi. Il califfato di Cordoba era quindi un giocatore importante in quell'area, uno stato che faceva sentire il suo peso, anche a testimonianza di ambascerie con regni lontani, come per esempio con l'imperatore Otto I. Proprio questo in funzione antifatimide, con l'imperatore bizantino Teofilo sempre in funzione antifatimide. Quindi insomma ci dà l'idea di delle persone che in qualche modo potevano dirla loro in quella zona. Il califfato ovviamente sopravviverà ad Ar-Rahman III, nonostante la grande frammentazione sociale e religiosa che il califfato aveva e che in qualche modo poteva anche essere un po' un suo piccolo vanto. Sappiamo come sotto il suo califfato e anche sotto il califfato successivo ci fu un grande momento, una grande era di apertura in cui membri di diverse religioni, ebrei, musulmani e cristiani riuscivano a convivere, pur con grandi difficoltà ovviamente, ma che comunque fu un po' l'emblema di questo califfato. Per ora, infatti, abbiamo parlato per lo più solo di guerra, ma in realtà ci fu anche una grande fioritura culturale, in particolar modo sotto il successore di Ar-Rahman, cioè Al-Hakam II, cioè il successore appunto, che affrontò una situazione politica molto più stabile del padre, che consolidò il potere del califfo. Questa stabilità, non priva di contrasti ovviamente, intendiamoci, gli consentì comunque di porre particolare attenzione sull'aspetto mecenatistico, per esempio, un po' come avveniva nel mondo medio orientale, l'abbiamo visto con Baghdad. Pensate, Al-Hakam aveva una biblioteca personale che si dice contenesse più di 600.000 libri, quindi una cifra senza senso, anche se, insomma, analisi più recenti di alcuni storici, come quelle di Richard Hitchcock, ci dicono che forse è un numero un po' esagerato e uno più veritiero potrebbe essere intorno ai 600, però comunque...
Sempre i guastafeste dovete fare, però, Ma comunque aveva un numero... 600.000 libri, basta!
Esatto, ma comunque era un numero ragguardevole in realtà, perché, insomma... pensate sì. Che l'abbazia di San Gallo in Svizzera ne conteneva circa un centinaio, quindi anche fossero 600 stiamo parlando di una cifra più che ragguardevole, e quindi insomma è importante anche questa differenza in numeri per capire quanto fiorente fosse l'attività culturale in queste zone, anche perché non solo libri, ma riuscì a riunire sotto di sé l'influenza di fisici, scienziati e matematici. Morto lui, Al-Hakam, probabilmente di infarto, il successore designato era il figlio undicenne, e qui Costantino può già capire come va a finire.
Perché, beh sì, assolutamente, caro Riccardo.
Insomma, si scatena una lotta per la successione pazzesca, che adesso non vado a trattare perché, insomma, vogliamo anche qui dare il giusto peso alle cose, che ci porterà anni dopo alla caduta e alla frammentazione della stessa Cordoba, nel 1031, quando si disgregherà in tanti piccoli regni indipendenti conosciuti come Taifas.
Esatto, caro Riccardo, perché devi sapere che innanzitutto... effettivamente, come hai detto tu, c'è questo periodo da Hisham II, che ha 11 anni, a insomma, un periodo di più di 20 anni, no? 22 certo. anni, in cui ci saranno 9 califfi diversi, e quindi a quel punto arriva nel 1031 l'abolizione del califfato della dinastia degli Umayyadi, con la deposizione di Hisham III. Perché succede questo? Perché in questo periodo iniziano alcuni territori, alcune città a rendersi indipendenti dal califfato. Tanto per iniziare, le città tra le più importanti ci sono Almeria, Murcia, Alpuente, Badajoz che sta in Portogallo, Carmona, Denia, Granada, Huelva, Silves, Toledo, Valencia e Saragozza. Quindi comunque tante città molto importanti. Quando fu deposto a Granada Hisham III, insomma, viene proclamata una repubblica e quindi tutte le province di Al-Andalus, che ancora non lo erano, si erano proclamate indipendenti ed erano rette da famiglie anche di etnie diverse, perché per esempio ci sono arabi, ci sono berberi, ma anche addirittura di origine slava, quindi comunque i discendenti di quelli che poi nel frattempo erano arrivati a far visita insomma, nella Spagna islamica. Taifa indicava la base familiare e tribale di questi potentati. Ogni taifa si identifica con una famiglia diversa, con un clan o con una dinastia. Per esempio a Cordova c'erano i Jawaridi, gli Almiridi, che erano discendenti di un emiro a Valencia, gli Uditi e i Tugibidi a Saragozza, a Granada ci sono gli Ziridi e così via, tra cui anche gli Abbaditi poi a Siviglia, insomma. E con il passare degli anni ovviamente non rimangono tutti identici dello stesso potere e tutto quanto, anzi alcuni diventano più importanti, come quello di Siviglia, che aveva conquistato tutta l'Andalusia occidentale e parte in realtà di quella orientale, Badajoz, Toledo e Saragozza diventano effettivamente, no, le potenze più importanti di questa zona. E non avendo le truppe necessarie per andare contro, no, a chi, vedendo una debolezza nella frammentazione, vuole approfittarne, iniziano ad assumere e a soldare truppe mercenarie, inclusi peraltro i guerrieri cristiani, che andavano addirittura a combattere anche contro i re cristiani. Un esempio su tutti è quello del Cid Campeador, no? L'eroe della riconquista spagnola, insomma, lo tratteremo magari nella,
sì, assolutamente,
nella serie apposita, anche perché ho delle cose da dire su questo personaggio che mi ha sempre affascinato e sul fatto che ne è stata fatta una serie che mi ha fatto rimanere sì e no 20 minuti di dargli una chance, caro mio. Vabbè. Comunque, alla fine, le Taifas, insomma, i regni di Taifas arriveranno ad essere addirittura 39 e ovviamente il numero è, insomma, una stigmatizzazione della sua debolezza, e tra l'altro fu uno dei fattori che favorì proprio quella che viene chiamata la Reconquista. Comunque questi regni riescono a mantenersi indipendenti in un modo o nell'altro fino all'inizio del XII secolo, quando dal Marocco arriva qualcun altro, caro Riccardo.
Eh sì, diciamo che intanto questa situazione dei regni Taifas secondo me è bellissima e si presterebbe tantissimo o a un libro o a un gioco di ruolo, un gioco da tavola o qualcosa del genere. Se non so se esistono, fatemelo sapere, perché lo giocherei anche molto volentieri. Comunque,
sì, bravo Riccardo, leggi il manuale che poi devi far giocare.
Al di là di questo, sì, diciamo che l'avanzata dei cristiani, perché poi in tutto questo i cristiani cominciano a scendere verso sud, e la venuta di un altro attore che oggi toccheremo solo marginalmente, perché ne parleremo meglio nella serie che faremo sulla Reconquista. Abbiamo scelto di trattare un po' più nel dettaglio la parte precedente a qui, cioè gli Almoravidi, cambiano un po' la situazione. In particolare, gli Almoravidi arrivarono in reazione all'offensiva che stava conducendo un certo Alfonso VI di Castiglia, anche questo, insomma, grande personaggio, nel piano di quel processo che appunto si chiama la Reconquista, per il quale l'influenza dei regni cristiani spagnoli piano piano spingeva sempre più a sud i domini arabi. Adesso la Reconquista dura 8 secoli, quindi insomma è un fenomeno che è un tantino difficile da trattare negli ultimi 5 minuti di puntata. Abbiamo deciso che ci faremo una serie apposta, però è molto molto affascinante. Oggi vi diamo delle piccole coordinate per capire il fenomeno. Chi sono questi Almoravidi intanto? Venivano dal Marocco ed erano una popolazione nomade che però riuscì a farsi strada e emergere come nuovo potere musulmano. Fun fact, con la più moderna delle promesse, cioè la rimozione delle tasse, in pratica.
Oh, viva! Che poi comunque è stato un motore incredibile gli arabi, perché esatto. Insomma, preparando questa puntata ho scoperto che anche in Spagna l'idea che loro avessero delle tasse così basse o addirittura poche tasse a parte un tributo così...
Cioè, ma amico mio, come ben sai, come sostengo spesso, l'economia muove il mondo, mettiamola così.
Ah sì, purtroppo per noi sì, Riccardo.
Purtroppo per fortuna, insomma, qui vediamo, dipende. Comunque, al di là di questo, perché dico la rimozione delle tasse? Perché c'erano tante tasse, magari non coraniche, loro, grazie un po' anche alla loro estraneità, no, a tutto questo mondo di Andalusia, come chiamiamolo così, andaluso, che aveva molto a che fare con tasse, balzelli e cose di questo tipo, riuscirono a conquistare una grossa parte non solo dell'odierno Marocco e del Nord Africa, ma poi successivamente anche della Spagna. Infatti Almoravidi e Castiglia vengono in contatto con Alfonso VI, che entra a Toledo il 25 maggio del 1085, siamo ormai in un periodo completamente diverso da quello della nostra serie, quando 2 anni prima gli Almoravidi avevano conquistato Ceuta, quindi capite che ormai sono praticamente lì. A questo punto, vista l'inarrestabilità dei castigliani, alcuni regni di Taifa invocano l'aiuto degli Almoravidi dicendo: ehi, perché non ci aiutate contro questi cristiani che cominciano piano piano ad andare avanti? Alcuni dicono che il primo regno a chiedere aiuto fosse quello di Siviglia, sotto tale Al-Mutamid, Fatto sta che gli Almoraviti prendono possesso di Algeciras e sbarcano in Spagna prima con 500 truppe e poi con tutte le loro forze, 12.000 uomini, quindi non proprio un esercitino, insomma, accolti come salvatori delle taifas. Alfonso VI ovviamente non sta a guardare e, anche se stava assediando Saragozza, lascia perdere tutto, si sposta a Sagrajas per affrontare la minaccia Almoravide in quella che è la prima grossa battaglia tra i due fronti, dove Alfonso viene sconfitto e deve ritirarsi a Toledo. Ma gli Almoraviti non lo inseguono. E qui chiudiamo la nostra puntata. Perché non lo inseguono? Probabilmente perché non si sentono ancora sicuri di voler entrare in questo caos che sono le taifas. Sono arrivati qui da pochi anni. Probabilmente non conoscono ancora bene la situazione. Decidono di non sfondare, di non andare avanti. E probabilmente, chissà, le cose sarebbero cambiate, Costantino.
Ma questa, amico
Ma questa
mio.
È un'altra storia. Perché poi negli anni seguenti, insomma, ci sono tanti conflitti. Ovviamente non crediamo di spoilerare nulla. Se diciamo che i cristiani riusciranno nel loro intento della riconquista, che dura fino al 1492, se non erro, quindi con la caduta di Granada,
sì.
Che insomma, siamo a 400 anni da adesso, non mi va di farlo in 5 minuti, Costa, che dici?
No, direi che questa è una storia, ma poi è proprio una bella storia piena di cavalieri, combattimenti incredibili, fratelli che si azzuffano tra loro, cioè
è
una cosa interessante.
È una roba fantastica, infatti vale veramente la pena. Ci torneremo con una nuova serie, Costa, che dobbiamo fare.
Assolutamente sì.
Bene,
ma
allora,
chissà
che
quando,
ne dici?
Chissà
lasciamo
quando.
Un po' di fonti e di cose particolari per chi vuole magari approfondire?
Beh sì, direi, insomma, Riccardo, mi pare il caso, no?
Ok, allora, comincerei sfociando un po' nella tua parte, ma insomma c'è il maestro Barbero che chiama, che ha fatto una bella conferenza sulla battaglia di Poitiers, proprio, peraltro con questa sua teoria che un po', diciamo, applica a diverse battaglie, no? Del fatto che queste grosse battaglie storiche che noi crediamo super decisive, in realtà poi alla fine spesso...
Sì, hanno valso il giusto,
esatto.
Anche perché effettivamente si sono continuati a pestare anche dopo, dicevo prima, quindi...
E quindi, insomma, se cercate la conferenza sulla battaglia di Poitiers, basta che cercate Barbero Poitiers su YouTube, ma poi vi mettiamo il link. C'è la sua bella conferenza di un'oretta in cui ci parla sia di questo contesto, quindi rincontreremo alcuni personaggi che abbiamo trattato, sia proprio della battaglia in sé. Molto bello, molto interessante. Poi io vi consiglio un bel libro che parla un po' ad ampio spettro di Al-Andalus, è un libro in inglese purtroppo dello storico Hugh Kennedy, che si chiama Muslim Spain and Portugal, A Political History of Al-Andalus, quindi la storia, diciamo, politica di Al-Andalus, molto bello, descrive un po' a tutto tondo, in un linguaggio che per essere un saggio storico secondo me è molto bello e scorrevole, tutto questo periodo che di fatto copre fino a, se non erro, le seconde taifas, quindi insomma... Fino a...
Sì, anche dopo.
Esatto,
fino alla parte XIII secolo circa.
Esatto. Molto bella, molto interessante. Oh, poi voglio entrare in una piccola questione velocemente che secondo me è bella e vi ci potete trovare se approcciate questo mondo, cioè la questione della tolleranza religiosa di Al-Andalus. Trovate una grossa parte della letteratura che dice che effettivamente ci fu una grande, diciamo, opera di tolleranza sotto alcuni, ovviamente, di questi califfi, per esempio negli Almoraviti già sarà un po' diverso, però insomma che specificano come ci fosse una coesistenza anche dettata dalla politica di tolleranza nei confronti delle religioni del libro che i musulmani avevano in altri periodi e soprattutto in altre zone geografiche già in questo periodo storico. E insomma c'è una grossa parte di letteratura che è un po' va in questa direzione. Però c'è un libro in particolare che si propone, sai Costa, come il classico libro, no? Tutti sbagliano tranne me, che si chiama...
Sì, tutta la verità!
Esatto, che si chiama Il mito del paradiso dell'Andalusia, in inglese The Myth of Andalusian Paradise, di Dario Fernandez Morera, che è un po' una critica a tutto questo. L'ho letto, non vi consiglio troppo di leggerlo in realtà, perché prende un po' alcuni argomenti fantoccio riguardo a tutta questa situazione, ne fa una bella critica allo storico Pierce della New York University nel 2017 in un articolo che si chiama Paradise Lost, che vi linko in descrizione, che vi dice un pochino perché secondo lui, ma non solamente, insomma secondo un po' tutti quelli che sono gli storici di questo periodo, la critica è un pochino esagerata, però se volete vi consiglio di leggerlo ed è interessante. Poi ovviamente, come al solito in questi casi, l'estremizzazione da una parte e dall'altra spesso non è la cosa migliore, però insomma secondo me è interessante per capire il periodo.
Io invece vi porto un articolo che ho trovato, ma in realtà vi consiglio, ce ne sono altri all'interno di questa raccolta, si chiama Storia del mondo medievale, soprattutto il volume 2, credo sia della Garzanti, Comunque, quello che più mi è piaciuto, insomma, da cui ho preso un po' più spunto, è di Rafaela Altamira e si chiama Il Califfato Occidentale, con molta poca, magari, originalità, però insomma, è abbastanza interessante. Come detto, ci sono altri riferimenti alla conquista, diciamo, araba di questa parte del mondo, comunque della parte più europea, e quindi se volete controllare, insomma, poi vi daremo, no, i vari riferimenti, soprattutto sul canale Telegram, quindi insomma, unitevi al canale Telegram se ne volete
Esatto,
sapere di più,
esatto.
e quindi insomma, l'ho ritenuto molto molto interessante,
E poi vi consigliamo il CID su Prime Video. No, no, no.
ecco. No, quello no, però prima o poi mi armerò di tutto il coraggio di cui sono nutrito, caro Riccardo, anche perché secondo me ho visto l'altro giorno l'extended trailer di Domina. E ci vuole coraggio anche lì, amico
Non
mio.
l'ho
Ci vuole
visto
coraggio
io,
anche lì.
mi manca, quindi
Ho
magari ci
letto,
tornerò.
ho vi, ho visto, ho visto un dialogo tra lei e il padre con "Io ti ho fatto sposare per riportare la Repubblica". E già.
Va bene, va bene. Dai, magari ci facciamo una live su questo dissing che
No,
ti
non lo so. No,
sento che ce l'hai proprio in canna, quindi.
no, no, io ho detto che aspetterò. Stavolta aspetterò.
Stavolta aspetterai. Bene,
Mi
bene,
faccio gli
bene,
affari miei. Però sono preoccupato. Come con il SID ero preoccupato, sarò preoccupato anche qui.
va bene, va bene. Va bene, allora io colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta i nostri mecenati di Patreon che ci sostengono, ci aiutano. E insomma, ci danno anche molti feedback veramente utili sotto tutte queste puntate che abbiamo fatto. Quindi, grazie ancora a tutti loro per insomma, supportarci e per essere con noi. Grazie a tutti voi comunque che ci seguite in un modo o nell'altro: Spotify, Apple Podcast, Instagram, chi più ne ha più ne metta. Insomma, tutti quanti i canali ormai li conoscete. Vi ringraziamo perché senza di voi, insomma, le nostre chiacchierate
Sarebbero abbastanza inutili.
rimarrebbero così come sono nate d'altronde, però insomma,
Sì,
diciamo che.
effettivamente sì.
Rimarrebbero così. Noi vi ringraziamo ancora una volta. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ci sarà un episodio extra per i Patreon. Quindi, se siete abbonati, aspettatevi un episodio. Lo diciamo cosa su che cosa?
Ma se vuoi,
Ma sì, dai,
spoilerare, spoilera.
sulla Sicilia, sulla Cilia Araba. Quindi, torniamo in Italia. Quindi, insomma, però, sempre all'interno del nostro mondo arabo, vi parleremo un po' della Sicilia. Ci sono delle cose molto interessanti, quindi se vi interessa, valutate, magari se volete sopportarci e supportarci tutte e due, di iscrivervi, insomma, anche voi al canale su Patreon. Vi ringrazio veramente, è tutto per questa volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia
Come la birra,
non
non
annoia
annoia
mai.
mai.